Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
...1975, seconda parte dei caduti dell'Aprile Rosso.
Il rischio più che fondato che nel corso dell'Aprile Rosso è quello di finire le parole a forza di dedicarle ai compagni spazzati via dal mondo. Per morire non è necessario partecipare a delle manifestazioni o tentare di sfogarsi contro i simboli dell'oppressione e dello sfruttamento. Antonio Tonino Micichè, 25 anni, militante di Lotta Continua, va incontro alla sua fine con il sorriso sulle labbra, intervenendo in un'apparente guerra tra poveri con l'intenzione di redimere una lite. A Torino, alle 10 della sera del 17 aprile, i disordini milanesi possono sembrare lontani e nel quartiere Falchera, alla periferia della città industriale per eccellenza, addirittura lontanissimi. Qui i problemi si chiamano povertà, emarginazione, subalternità e non hanno certo bisogno di scendere in piazza per manifestare. Tonino conosce benissimo questa situazione e i temi che lo vedono impegnato li ha vissuti direttamente sulla propria pelle. Magari, leggendo i cartelli, non si affitta ai meridionali, con i quali lui, neanche diciottenne, aveva subito dovuto fare i conti quando, da Pietra Persia, in provincia di Enna, si era trasferito nel capoluogo piemontese in cerca di lavoro. Anni duri, quelli che Torino aveva da offrire a Micichè, ma al tempo stesso formidabili. L'impegno politico, affrontato in prima persona, gli costa presto una lettera di licenziamento firmata Fiat, una sorta di marchio, in realtà l'esito di una pratica di schedatura illegale che negli anni 70 rende impossibile a chiunque possa vantarsi di averlo ricevuto di trovare un'altra occupazione nelle grandi industrie del Piemonte e nel loro indotto.
Tonino non abbassa la testa e continua a lottare. Presto è tra gli esponenti più popolari di Lotta Continua Torino, dove, fedele allo slogan «La casa si prende, l'affitto non si paga», è alla testa delle masse di sfrattati e di senza tetto che occupano le case. Un ruolo difficile per tutti, non per Tonino, non a caso soprannominato il sindaco della Falchera. Alle 10 di sera di quel maledetto 17 aprile, qualcuno richiede l'intervento del sindaco per una cosa da nulla. Un certo Paolo Fiocco, di professione guardia giurata, è assegnatario di un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari, ma occupa due garage e non accetta l'idea di cederne uno al comitato di lotta per la casa della Falchera, in cerca di una sala riunioni. Gli animi, evidentemente, si sono riscaldati. Eppure Micichè percorre con tranquillità le vie di un quartiere che la scarsa fantasia della commissione toponomastica ha battezzato utilizzando esclusivamente nome di alberi. arrivato al civico 20 di Via degli Olivi, Tonino vede Fiocco e alza le braccia in segno di dissensione. Fiocco, un attivista del sindacato fascista Cisnal, mastica amaro. Non accetta nessuna ipotesi di condivisione e la violenza a portata di mano. Si tratta della sua pistola d'ordinanza, la estrae, spara e colpisce Micicchè dritto in faccia. Un'operaia presente sulla scena del delitto parla di Tonino e racconta: è morto con il buco tra gli occhi e il sorriso sulle labbra.
The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson.
Il 18 aprile del 1975 l'Italia intera, colpita dalla morte violenta dei tre militanti, continua a protestare. A Milano viene assaltata la redazione de Il Borghese e devastata la sede della Cisnal di Via delle Erbe. A Torino brucia la sede del Movimento Sociale Italiano di Corso Francia. A Cagliari le fiamme si accaniscono ancora contro la Cisnal per vendicare la morte di Micicchè. A Roma, serragliati dentro la sede del Movimento Sociale di Via Signorelli, i camerati sparano. Colpito alla schiena, Sirio Paccino, un autonomo del collettivo Monteverde, viene trascinato in fin di vita all'ospedale. Riuscirà a vedere l'alba del giorno dopo, ma non camminerà mai più con le sue gambe. Il proiettile che lo ha attinto ha danneggiato la spina dorsale. Sirio resta paralizzato e all'indomani del gravissimo ferimento del figlio, sua madre prende la parola e dichiara:
compagni, lavoratori, studenti, la grossa e pronta risposta antifascista che le scuole di Monteverde hanno saputo mettere in piazza è stata per mio figlio Sirio, per me e mio marito, l'unica prova reale di solidarietà antifascista con quella di tanti altri compagni i cui partiti purtroppo avvallano la tesi degli opposti estremismi. Questa mobilitazione dimostra come il comportamento antifascista di mio figlio, in un momento in cui i rivoluzionari sono scesi in piazza per mettere fuori legge effettivamente i fascisti, sia giusta e recepita dalle masse dei lavoratori, degli studenti, degli sfruttati. Non consideriamo nostro figlio un avventurista, né gli altri compagni antifascisti che hanno pagato con un caro prezzo pur di continuare a lottare. Avventurista è chi, in momenti come questi, non scende in piazza e delega l'antifascismo a chi organizza e sovvenziona i fascisti. Siamo con nostro figlio Sirio, con tutti gli antifascisti.
Nel comunicato della madre di Sirio è chiarissima la frattura, ormai insanabile, tra i partiti istituzionali e la nuova sinistra, impossibilitata a trovare una sponda parlamentare in grado di rappresentarla e per questo particolarmente esposta alla repressione. La morte di Baralli, Zibecchi e Micichè, tuttavia, sembra gettare nello sconcerto anche le forze della sinistra moderata e almeno, a titolo individuale, numerosissimi militanti decisi a prendere la difesa dei compagni uccisi dai fascisti e dalla polizia. Per questa ragione, il 18 aprile del 1975, l'ANPI proclama a Firenze una manifestazione di solidarietà con i caduti dei giorni precedenti. La situazione, nel capoluogo toscano, come altrove, è esplosiva. Nel pomeriggio ci sono violenti scontri nella zona della fortezza da basso. Tafferugli che l'ANPI, con la collaborazione del servizio d'ordine del PC, tenta di isolare, spostando il previsto comizio in piazza San Marco. Al termine del comizio, però, non coincide con la fine dei disordini. La polizia ha già aperto il fuoco, sparando ad altezza Duomo. non sarebbe una novità se numerosi testimoni non vedessero con i loro occhi come a sparare non sono agenti normali, ma uomini senza divisa. Gli stessi che, mentre la manifestazione si scioglie, danno la caccia agli antifascisti, sprangando senza pietà chi cade nelle loro mani. In via Nazionale, Rodolfo Boschi, un giovane operaio dell'Enel, nonché appartenente al servizio d'ordine del PC, interviene in difesa di un ragazzo massacrato di botte da questo strano gruppo di uomini in borghese. In suo aiuto giunge anche Francesco Panichi, un militante di Autonomia Operaio. Riccardo Venturi, uno dei fiorentini scesi in piazza a manifestare, vede tutto e racconta.
Via Nazionale è una strada molto stretta, una specie di budello che da Piazzale Indipendenza porta alla stazione centrale Santa Maria Novella. Una strozzatura dalla quale è impossibile uscire anche gettandosi nelle traverse laterali. È già il tardo pomeriggio, già buio, il grosso degli scontri sono già avvenuti e i manifestanti stanno rifluendo, considerata anche la stanchezza che non favoriva certo il rinfocolarsi degli scontri. Davanti al bar degli Innocenti, sbucando proprio da via Faenza, si presenta un gruppo di poliziotti in borghese. Tra di essi c'è l'agente Orazio Basile. Partono dei colpi di arma da fuoco, uno dei quali fracassa il parabrezza di una Fiat 128 ocra rimasta parcheggiata. Un altro invece colpisce a morte Rodolfo Boschi, un giovane iscritto al PC. Parecchi testimoni contano addirittura 9 agenti in borghese con le facce coperte dai fazzoletti che pestano con i manganelli e sparano. Un altro colpo ferisce un militante dei collettivi autonomi, Francesco Panichi, che ancora sanguinante viene arrestato.
Il funerale di Claudio Varalli si svolge il 20 aprile a Bollate, nella piccola chiesa del comune lombardo, e a nulla servono i tentativi con cui il parroco prova a sminuire la portata politica dell'evento. Sul sagrato ci sono 20.000 giovani dell'estrema sinistra, e tra i canti rivoluzionari e i pugni chiusi al Camposanto, Varalli non ci arriverà certo da solo. A Milano, la targa che ricorda il suo omicidio, affissa nei luoghi dove fu assassinato, non lascia spazio ai dubbi di nessun tipo. Qui, Claudio Varalli, recita la lapide, militante del movimento studentesco, fu assassinato il 16 aprile 1975 per mano fascista. Il compagno Claudio vive nella lotta per la pace, la democrazia e il socialismo. I funerali di Gianni Zibecchi vengono celebrati il 21 aprile a Milano. Ci sono 50.000 compagni che sfilano dietro uno striscione con la scritta «Ora e sempre, resistenza». Sulla targa dedicata a Giannino Zibecchi viene scritto «Onore al compagno Giannino Zibecchi, caduto partigiano della Nuova Resistenza, firmato Coordinamento Comitati Antifascisti». Contro tutto quella morte, vissuta durante la giornata dell'Aprile Rosso a Milano, diverse bombe Molotov colpiscono lo stabilimento di Sesto San Giovanni, dove si stampano le riviste di destra Candido e Specchio. A Firenze, le esequie di Rodolfo Boschi avvengono all'interno di un contesto ufficiale, e vedono la partecipazione del sindaco, l'ex partigiano socialista Lelio Lagorio. A Torino, quando si tratta di salutare per sempre Tonino Micicche, la città non è disposta a lasciare partire la salma del militante di lotta continua per Pietra Persia senza colpo ferire. I compagni di Torino lo salutano come un eroe. I 70.000 applaudono il feretro davanti al Duomo. Ci sono le prefiche dei quartieri popolari e i dirigenti del sindacato. Il giorno successivo, un corteo, cui aderiscono anche PC e Partito Socialista, sfila per il centro fino a Piazza Statuto, dove un gruppo del servizio d'ordine di lotta continua punta la sede del movimento sociale. Anche stavolta la polizia è avvertita, ma considera che è meglio lasciar sfogare la tensione e cede il passo. I missini si guardano bene dall'opporre resistenza. Si limitano a portare via documenti e immobili dalle stesse stanze di Corso Francia 19, che vengono devastate. Quando i ragazzi di lotta continua tornano in Piazza Statuto, i giovani comunisti li applaudono e si riaprono per farli entrare nel corteo.
Sciolti i cortei funebri, terminati i discorsi ufficiali, appassiti i fiori gettati sulle tombe dei caduti, la mancanza di rappresentatività dei caduti dell'Aprile Rosso si fa sentire in tribunale, producendo un fiorilegio di sentenze semplicemente scandalose, sia quando a salire sul banco dei tribunali sono chiamati i fascisti, sia quando a rendere conto dei suoi misfatti c'è la polizia. Il caso di Claudio Varalli, per esempio, è teoricamente molto semplice da risolvere. Sul luogo dell'omicidio sono presenti un gran numero di testimoni. L'assassino, già protagonista di altri episodi di violenza fascista, uccide con una pistola mentre la sua vittima è disarmata. I proiettili nella nuca di Claudio dimostrano inesorabilmente che il ragazzo di Bollate muore mentre fugge e non certo mentre attacca. Eppure gli inquirenti complicano le cose accusando di lesioni volontarie e danneggiamento tutti gli amici di Varalli.
Al termine del dibattimento, malgrado nella sua requisitoria il pubblico ministero Emilio Alessandrini avesse chiesto una condanna a 16 anni per omicidio volontario, Bragion viene dichiarato colpevole di eccesso colposo in legittima difesa e condannato a 10 anni e 2 mesi di reclusione. Bragion si costituisce, ma in galera ci resta poco. Dopo 8 mesi gli viene diagnosticato un cancro osseo e può essere scarcerato per motivi di salute. Grazie a questo provvedimento, Bragion è a piede libero quando il 23 marzo del 1981 si celebra il processo d'appello. Per il neofascista si tratta di un successo, visto che grazie alla concessione delle attenuanti generiche la sua pena si abbassa a soli 6 anni di galera. A Bragion questa condanna sta ancora stretta. I suoi legali ricorrono alla Cassazione ed evidentemente fanno bene, visto che il 26 febbraio 1982 la Corte dichiara prescritto il reato di eccesso colposo di legittima difesa. Persino la condanna per la detenzione illegale dell'arma del delitto gli viene condonata e Bragion è libero a tutti gli effetti. Libero e sano come un pesce. La diagnosi di cancro osseo, infatti, non impedisce al fascista di laurearsi in giurisprudenza e di intraprendere, in tutta tranquillità, una brillante carriera di avvocato.
Nemmeno per la morte di Giannino Zibecchi nessuno paga davvero. Per la morte del militante dei comitati antifascisti vengono rinviati a giudizio, oltre al carabiniere Sergio Chiareri, autista del mezzo che ha investito il ragazzo, anche il tenente Alberto Gambardella, capomacchina, e il capitano Alberto Gonella, responsabile della colonna motorizzata. Contro gli inquisiti ci sono prove schiaccianti, a cominciare da una registrazione in cui si ascolta chiaramente l'ordine di caricare i manifestanti con i camion. Tutto questo però non è sufficiente. Dopo una serie di rinvii, il 27 novembre 1980, la Corte, presieduta da Francesco Saverio Borrelli, emette una sentenza scontata. Chiareri viene assolto per insufficienza di prove, Gambardella e Gonella per non aver commesso il fatto.
Sempre da un punto di vista giuridico, la sorte di Rodolfo Boschi non è migliore di quella di Giannino Zibecchi, con una corporazione in più. Inizialmente, infatti, a essere accusato della morte di Boschi, dipinto come un semplice passante, non è il poliziotto in borghese Orazio Basile, ma l'autonomo Alfredo Panichi. Al colmo dell'indignazione c'è chi scrive:
ma fra tanta miseria e tanta bassezza, la verità che comunque si vuole soffocare è che il 18 aprile a Firenze, la base del PC, gli studenti e gli operai tutti erano scesi in piazza duramente contro la Democrazia Cristiana e i fascisti per contrapporre i fatti all'antifascismo parolaio e per dire basta a commemorare ancora i propri morti. Riaffermare questa verità significa fare giustizia non solo della verità di Stato, ma soprattutto fare giustizia delle tesi che revisionisti e opportunisti cercano di accreditare sui fatti di Via Nazionale, restituendo a Boschi quella dignità di antifascista militante che si vuol sacrificare insieme alle calunnie e al carcere per Panichi sull'altare del compromesso storico. Ma significa anche che vanno battute quelle tesi opportuniste di chi vuole oggi Panichi innocente, sì, ma in galera, per coltivare nel proprio orticello un nuovo caso Valpeda e salvare così la faccia al Partito Comunista.
I giorni in cui morirono Varalli e Zibecchi a Milano, Micicchè a Torino e Boschi a Firenze furono il momento in cui la rabbia e la voglia di ribellarsi si impossessarono in migliaia di giovani militanti. In quei giorni si leggeva l'impotenza di fronte a quelle morti, che erano di tutti e con un gran desiderio di farla pagare. Furono 4 giorni di manifestazioni e ciascuno era scadenzato dalla morte di un compagno. Quei morti facevano provare una sensazione strana, quasi come se non ti fosse più possibile tornare indietro. Se guardavi le tue spalle, trovavi solo una scia di sangue. Da Piazza Fontana alle stragi dell'Italicus ai morti della piazza di Brescia, ed ogni volta saliva quell'urlo che ha risuonato in tanti cortei: pagherete caro, pagherete tutto.
Black holes.
Blackout.